Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Pizza Express, tratto da Tracce del tuo passaggio, di Grazia Verasani.
Metteteci di voi, sul banco degli imputati. Metteteci di voi e giudicate anche lui con noi e difendetelo.
Corrazzo in motorino per le strade semideserte e penso a Silvia, che a quest'ora è sotto un ombrellone di gabicce, a bere l'aperitivo e a farsi rimorchiare da romagnoli in boxer. È partita dicendo che doveva riflettere sulla nostra storia e io ho subito abdicato, sedando le mie lotte intestine con un «mi pare giusto». «E che se ne fa?» mi sono chiesto. Una come lei, di uno studente spiantato e fantasioso. Gennaro, il titolare della pizzeria da sporto in cui lavoro, è partito dal sud 9 anni fa per raggiungere parenti che avevano già avviato le loro pizzerie in tempi dove i cinesi non erano ancora entrati in concorrenza. Quando mesi fa un takeaway cinese ha aperto dall'altra parte della strada, proprio di fronte al suo locale, Gennaro ha cominciato ad allungare e pressare l'impasto con molto nervosismo. Poi è passato dalla rabbia alla creatività e si è messo a inventare slogan e pizze dalle forme più strane, esibendo la manualità di un Silvan e facendo volare in aria margherite e saracene che finivano impigliate nella ventola del soffitto con l'abilità di un giocoliere. La moglie di Gennaro fa anche la cassiera, oltre a preoccuparsi di comprare tutto quello che serve e di tenere pulito il locale. È una donna in carne, come lui, ma non altrettanto loquace. In 9 anni ha sfornato 6 figli, che tiene buoni a suon di cartoni animati alla TV, appoggiata sopra il distributore delle bibite. A volte Gennaro litiga con la famiglia per questioni televisive. È un patito di Gerry Scotti e quando è l'ora di passaparola non c'è verso di fargli cambiare canale. Una sera, mentre aspettavo le pizze, ho risposto senza esitare ad una delle domande che Scotti aveva rivolto a un concorrente. Gennaro ha alzato gli occhi verso la TV e tenendo in mano una manciata di capperi ha atteso immobile la conferma del presentatore. Sì, la mia risposta era giusta. Allora, con la sua testa mezzo calva, lucida di sudore e bianca di farina, ha annuito con rispetto nella mia direzione. Saluto Gennaro, afferro i cartoni e come ogni sera inizia il mio tour. Mi muovo per un quartiere che conosco a memoria, dopo aver fissato al motorino il contenitore termico pieno di pizze fumanti. Non c'è strada o stradina che sia scampata al mio passaggio e non c'è numero civico in cui non abbia premuto un campanello. In agosto il lavoro scarseggia. Le finestre dei palazzi hanno quasi tutte le tapparelle abbassate. Piante curve, assetate, giacciono moribonde sui davanzali delle terrazze. Al numero 7 di via Carlo Porta c'è il signor Tassi, che ha ordinato la sua marinara. È un pensionato vedovo e gentile, appassionato di pesca, che a volte mi rifila dei pescetti di 4 o 5 chili. Mi invita a entrare per parlare un po' e lascia la pizza a raffreddare nel cartone. Gli basta discorrere del tempo, dell'afa che gli azzera la pressione e del condizionatore d'aria che prima o poi sarà costretto a comprare. Rifiuto una tazza di caffè, ma accetto volentieri un bicchierino di limoncello fatto in casa. La solitudine del signor Tassi non ha né pretese né insistenze. Per questo mi fermo in casa sua qualche minuto più del dovuto. Quando ci ha provato con me, lo scorso marzo, apre la porta e abbassa gli occhi sullo zerbino. Non so se è perché si sente in colpa o per orgoglio ferito. Fatto sta che da allora mi dà sempre mance molto generose. È una donna sui 55, coi capelli color melanzana e le labbra carnose. In estate indossa vestiti fiorati e aderenti e porta ai piedi pantofole coi tacchi. Credo che in gioventù sia stata una di quelle donne sensuali e sfortunate che passavano da un uomo sposato all'altro fino a ritrovarsi in età matura, sole e senza figli. La sua solitudine ha l'odore dolciastro di un profumo mercaticcio e tutta la violenza di un desiderio scagliato come un sasso in direzioni suicide. La volta che le portai la sua a quattro formaggi, con una scusa mi fece entrare nella sua camera da letto. «Non trovava il portafogli», mi disse.
«Mi paghi un'altra volta!» feci io, preoccupato per l'attesa che si faceva lunga e per le sue occhiate luciferine. Si toccò i grandi seni cascanti e mi sorrise. Scappai via senza aspettare i suoi soldi. Da allora non mi fa più entrare.
Ci sono sere che vorrei dirle che è una donna piacente, al di là del fatto che non piace a me. Ma poi preferisco lasciar perdere. Esco dalla casa di Flora dopo un suo grugnito di saluto e alle 8, nonostante altre 5 pizze da consegnare, mi ritrovo seduto sul motorino davanti al numero 16 di via Marziale. Che mi riporti da te. Non avrò paura di volare in alto. Disegnando un arco mi ritroverò. Di solito lei arriva dopo pochi minuti, parcheggia la sua Saxo bianca e scende con un sacchetto pieno di cibo per gatti. Ha i capelli corti, tagliati alla Paggetto, e un sorriso che ho chiamato estate in città. Un libro interrotto, incompiuto, da sempre in attesa di te. Non avrò paura di volarti accanto. Disegnando un arco mi ritroverò. Per un paio di volte, incrociandoci davanti alla porta d'ingresso, mentre ero lì per consegnare pizze in qualche appartamento, ci siamo detti ciao. La terza volta, dentro all'ascensore, mi ha spiegato che faceva la cat sitter e che era lì per il gatto dei signori Morelli, in vacanza nelle Dolomiti. Allora, per fare una battuta, le ho detto che in fondo facevamo la stessa cosa. Io portavo pizze a chi non andava in ferie e lei sfamava animali rimasti a casa, da soli. Non è che gli do solo da mangiare, ha puntualizzato. Li faccio giocare, gli tengo compagnia. Fantastico, ho detto io. Da allora non ci siamo più rivolti la parola. Lei non sa i viaggi che mi faccio da quando l'ho incontrata. Ad esempio, di entrare insieme nell'appartamento dei Morelli, di sederci per terra e di ingozzarci di pizze che non arriveranno mai a destinazione, con il gatto che zampetta tra i nostri vestiti gettati sui cartoni, e io e lei, nudi, a scambiarci di bocca fili di mozzarella, come gli spaghetti di Lilli e il vagabondo, e Bologna fuori, buia e silenziosa come lo sgabuzzino delle scope. Solo la sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione campanina. Solo la sana e consapevole libidine salva il giovane dallo sport e dall'azione campanina. Non so nemmeno come si chiama. Verrà? Non verrà. Stasera fa ritardo. Guardo l'orologio e poi il fumo che sale dal sellino E penso che se non voglio rischiare una lavata di capo da parte di Gennaro, è meglio che prosegua nel mio tour. Rimetto in moto e alla curva vedo la sua Saxo. Si ferma, si sporge dal finestrino. A che ora smonti?
Mezz'ora, anche meno, balbetto. In quel momento mi squilla il cellulare e sul display appare il numero di Silvia.
Lo lascio suonare.
Pensavo, dice lei, che potevamo andare in una baracchina.
Granita, rispondo io.
Ti piace la granita?
Lei mi fa quel sorriso da estate in città.
E parcheggia la Saxo sotto la casa dei Morelli.
Io rimetto in moto il Piaggio e parto più veloce della luce.
Tra mezz'ora la vedo.
Dalla Azione Cattolica.